La settimana scorsa, in uno dei nostri dibattiti, abbiamo affrontato lo spinoso tema del lavoro di traduzione letteraria e di quanto sono pagati, o meglio sottopagati, le traduttrici e i traduttori. Torniamo oggi su questo tema con un punto di vista un po' diverso. Sì, perché il nostro corrispondente Lulepori ha seguito per noi una conferenza di Susan Pickford al Centro di Traduzione Letteraria dell'Università di Losanna, a proposito delle maggiori novità e delle conseguenze che potrà avere, che ha già per certi aspetti, l'uso della traduzione automatica. Possono i computer competere oggi con l'uomo in questo campo? La Pickford, traduttrice, traduttologa e sociologa, ha una risposta controcorrente e stimolante. Sentiamo.
Après guerre, il y a un mathématicien américain qui s'appelle Warren Weaver. Il y a beaucoup d'enjeux autour de traduction automatique, guerre froide, on ne voit pas que les espions russes viennent voir ce qu'on fait, etc.
Nell'immediato dopoguerra, il matematico americano Warren Weaver è il primo ad occuparsi di traduzione automatica. Siamo nel clima della guerra fredda, con il terrore che le spie russe possano scoprire segreti di Stato. La traduzione automatica nasce dunque nell'ambito della crittografia e del trattamento automatico del testo, sulla scia della macchina Enigma per i tedeschi e degli studi di Turing. L'idea è che si possa istituire un dispositivo, grazie a un sistema di regole grammaticali e un corpus lessicale, per passare da una lingua all'altra. Questi tentativi durano almeno fino agli anni 90, ma funzionano unicamente in ambiti tecnici e molto semplicistici, come le previsioni del tempo.
C'est avec l'avènement de Google che ils investissent massivement dans la statistique.
Con l'avvento di Google, gli esperimenti di traduzione automatica si spostano dalla questione delle regole a quella statistica. Vengono sviluppati grandi database basati sulla traduzione umana. Viene registrata una massa enorme di versioni di traduzioni già esistenti e il traduttore automatico, a questo punto, compie un confronto tra i vari testi bilingui a cui ha accesso ed è capace di scegliere la traduzione più probabile di una parola, di una frase o di un testo grazie all'interconnessione tra i database. La macchina sceglie la traduzione statisticamente più probabile.
Ça a prevalu jusqu'en 2015 à peu près et donc là c'est le nouveau paradigme deep learning.
Questo modello è stato prevalente fino al 2015 circa ed è stato sostituito da un paradigma completamente diverso, basato sul deep learning. I nuovi dispositivi di traduzione automatica sono ispirati ai meccanismi neuronali del nostro cervello. Le nuove macchine sono in grado di adattare i loro circuiti autonomamente per trovare le migliori strategie di risposta a un input. I programmatori non decidono più come la macchina deve reagire, non dettano regole né creano corpus testuali. Lasciano invece che sia lei, in qualche modo, a tracciare una sua traiettoria cibernetica per trovare una soluzione. È questo quel che accade oggi nell'ambito della traduzione automatica.
Donc ça c'est un peu l'arrière-plan de ce qui se passe actuellement autour de la question. Depuis 3-4 ans maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sont accaparé la question et qui publient beaucoup de micro-études sur.
Da 3 o 4 anni a questa parte, molti studiosi hanno cominciato a lavorare sui risultati di queste nuove tecnologie. Si tratta per la maggior parte di ricerche statistiche sull'aumento di qualità delle traduzioni automatiche. Viene valutato ad esempio un corpus di centinaia di romanzi, confrontando la traduzione automatica con quella che oggi si può definire la biotraduzione. Le cifre testimoniano un eccezionale balzo in avanti. In realtà però quel che manca finora, e lo dico in quanto sociologa, sono studi più generali sull'impatto che queste tecniche avranno sulla filiera di produzione dei libri. Cosa cambia nei mestieri della traduzione e dell'edizione? Come si evolve il ruolo di ognuno dei livelli produttivi? Spesso si dimentica che esiste tutta una serie di traduzioni che si svolgono al di fuori dal mercato propriamente editoriale, nel cinema o sui siti internet, nei videogiochi o nella letteratura settoriale.
Traduzioni di giochi video che si fanno un po' en dehors des circuits officiels. faut nuancer. Je pense que Shakespeare, c'est vraiment pas pour tout de suite. Ce qui m'intéresse en tant que chercheuse, c'est la littérature populaire. Donc, est-ce qu'il y a des manières d'écrire un polar?
Oggi come oggi, bisogna essere sfumati nel guardare il fenomeno. Credo che le traduzioni automatiche di Shakespeare non siano all'ordine del giorno. Ma come ricercatrice sono attenta anche alla letteratura popolare e di consumo. Un giallo o un romanzo d'amore hanno una struttura linguistica forse meno esigente stilisticamente, ma più facilmente comprensibile per una macchina. Quando vengono messe a confronto le traduzioni automatiche e quelle umane, non siamo ancora alla parità, ma per certe categorie testuali la macchina è alla pari con un cattivo traduttore o un traduttore esordiente.
Certaine catégorie de texte on est en parité avec un mauvais traducteur ou un traducteur débutant ou non averti. La question pour moi se pose plus dans les 10 ans à venir, qu'est-ce que ça va devenir si le progrès avance au même rythme qu'aujourd'hui?
Se i progressi in questo campo andranno avanti alla stessa velocità nei prossimi 10 anni, dobbiamo porci delle domande sul ruolo futuro del traduttore. Quelli che traducono Shakespeare non rischiano di essere messi in discussione, ma non dobbiamo dimenticare che gran parte delle traduttrici, perché si tratta di un mestiere prevalentemente femminile, traggono una parte cospicua del loro salario da lavori letterari di livello medio. Sempre più spesso i gialli, i romanzi rosa o i libri di cucina saranno abbordabili con ottimi risultati grazie all'automazione sorvegliata della traduzione. Non arriveremo probabilmente alla perfezione delle macchine, ma se al lavoro automatizzato si aggiunge una revisione umana dei testi, la combinazione può essere vincente rispetto a una traduzione puramente umana, più lunga e costosa.
Perfection de la machine non, si on couple le résultat adéquat de la machine avec un travail de post-édition, donc un humain qui revise le texte derrière, ça peut être une combinaison gagnante face à une traduction humaine qui va être plus longue, plus coûteuse. Je pense que les ils ont beaucoup à gagner dans l'histoire.
Ovviamente gli editori hanno qualcosa da guadagnare in questa automatizzazione e gli editori per farcela devono abbassare i costi. Ma naturalmente i traduttori sono molto angosciati all'idea di farsi rimpiazzare, almeno in prima battuta, da una macchina. E queste paure sono legittime. Quanto ai lettori, potrebbero essere felici di avere a disposizione una quantità di traduzioni più estesa e in una gamma di lingue più larga.
Il y a peut-être une plus large gamme de langues qui sont traduites. Par exemple, il y a toute une production de romans en swahili.
Non dimentichiamoci che esiste una progressione delle traduzioni automatiche in lingue altamente minoritarie, come lo swahili. Trattandosi di un mercato ristretto, le ricadute finanziarie non sono sufficienti in questi casi per un ampio lavoro di traduzione. E la traduzione automatica assistita potrebbe essere una soluzione democratica per aumentare questo lettorato molto specifico. Non dobbiamo dunque guardare questi problemi solo dal punto di vista delle nostre élite occidentali e delle loro esigenze letterarie e traduttive, ma anche in un contesto più globale. La posta in gioco è diversa a seconda delle aree geografiche e degli ambiti d'uso delle traduzioni.
Selon où on se situe, ces intérêts vont être différents, ce qui est parfaitement logique. J'ai l'impression que le capital symbolique prend beaucoup de place dans le discours des traducteurs parce que on a
Ho l'impressione che oggi quello che Bourdieu chiamava il capitale simbolico è prevalente nelle discussioni che riguardano la traduzione automatica. Mi sembra logico, perché da 200 anni a questa parte le traduttrici e i traduttori hanno lottato per veder riconosciuto il loro contributo artistico, letterario, al mondo editoriale. Ed è vero che, dopo tante lotte, questa corporazione potrebbe vedersi espropriata di questo plusvalore artistico, intellettuale, elitario del proprio lavoro. Gli stessi traduttori, tuttavia, lottano anche da anni per veder riconosciuto l'artigianato e in quest'ambito, con la traduzione automatica, potrebbero diventare meno artisti, ma guadagnare qualcosa dal punto di vista contrattuale. Se un traduttore letterario diventa in qualche modo un tecnico, perderà forse l'accesso, oggi tutto relativo, ai diritti d'autore, ma potrà guadagnare uno statuto più solido come impiegato. Potrà prendere un congedo di maternità o le vacanze pagate, il che non è assolutamente secondario, anche riguardo all'attuale precarietà di questo mestiere. Ma solo se si accetta di spostare il ruolo del traduttore da creatore a tecnico. Per il momento però non mi sembra che il dibattito sia sereno, perché i traduttori non sono pronti a riconsiderare la loro identità.
déplacé le rôle du traducteur de créateur vers plus un rôle de technicien. Mais je ne suis pas sûre que les traducteurs dans leur ensemble soient très prêts à passer le cap pour l'instant dans le discours qu'ils ont sur leur propre identité.
La voce di Susan Pickford al Centro di Traduzione Letteraria dell'Università di Losanna è incontrata dal nostro Lule Epori, che raccontava il suo punto di vista in merito alla traduzione automatica e alle sue possibilità per il futuro. Il doppiaggio era di Barbara Camplani. Bonga e Camelia Giordana con Kudia Kuetu, il brano che sentiamo insieme.
São os quitutes da banda, são as bebidas também. Senta na esteira ou no luando.
Chica menu, chica menu, coxi na coetenu, chica menu.
Quitava bombo, camjingumba, meia nungu, abichila. Mufete na brasa, watema, mandioca, quincuanga, maiaca.
Chica menu, coxi na coetenu. Uno a Kiambote na Kwetwenu, uno a Kiambote.
Kisangwa maruvu kandingolo kachipemba pra bebe.
Uno a Kiambote na Kwetwenu, uno a Kiambote.
Musonge feja funje diakanduba kalulu mwamba kusambor de savanda.
Shikamenu boshi na kwetenu, shikamenu.
Kipiku kanjika jinginga, kibeba kisaka kitai. Kushilu wanda, kushilu wanda.
Shikamenu boshi na kwetenu. Chica menu, coxi na coetenu, chica menu.
São os quitutes da banda, são as bebidas também. Senta na esteira no luando.
Kitava bombo com jingumba, miandungu abishila. Mufete na brasa, watema, mandioca, kinkuanga, mayaka.
Shikamenu boshi na kwetwenu, shikamenu.
Kisangwa marufu kandingolo kachipemba pra bebere.
Unwa kiambote na kwetwenu, unwa kiambote.
Musonge pra resaka funjiri akandumba kalulu mwamba kon sabor de savanda.
Unwa kiambote na kwetwenu, unwa kiambote.
Kipiku kanjika jinginga, kibeba kisaka kitandi. Kuishilu wanda na kwetenu, ai, kuishilu wanda.
Shikamenu boshi na kwetenu, shikamenu. Shikamenu boshi na kwetenu, shikamenu. Shikamenu boshi na kwetenu.
Kudia Kuetu con Bonga e Camelia Giordana. Urban Village invece con Izzy Vungu Vungu. Izzy Vungu Vungu, bellissimo questo brano degli Urban Village. Jackie Gleason con My Kind of Town e poi a mezzogiorno l'appuntamento con la copertina. La copertina di oggi la vorrei dedicare a un concetto, o meglio al ribaltamento di un concetto, ribaltamento che è avvenuto in maniera talmente graduale da essere oggi considerato acquisito e perfettamente naturale. Mi riferisco al concetto di responsabilità globale del consumatore. Probabilmente una responsabilità che è un sottoprodotto del sistema consumistico di cui il consumatore, come sappiamo, è ingranaggio fondamentale. Sta di fatto che oggi diamo per scontato che la responsabilità globale dei grandi problemi del mondo, come anche di quelli meno grandi, debba essere attribuita in via principale, anche se non esclusiva, al consumatore, a cui di conseguenza si chiede un comportamento attento, oltre a una serie di attività che richiedono tempo e impegno. L'esempio più ovvio che mi viene in mente è quello degli imballaggi. La plastica, sappiamo, inquina i mari, inquina i fiumi, è eterna quando viene lasciata nell'ambiente, si frammenta, entra nella catena alimentare, è un derivato del petrolio. Quando andiamo a fare la spesa nel carrello finisce un sacco di plastica, che noi lo si voglia o no. Plastica che paghiamo, per inciso. E che quando andiamo a casa prende direttamente la strada della spazzatura. Differenziamo, paghiamo la tassa sul sacco, la tassa sui rifiuti o entrambe e veniamo chiamati a svolgere il ruolo dei consumatori attenti all'ambiente, che intendiamoci è un'ottima cosa. Ma perché deve essere il consumatore a pagare? Perché io devo pagare la plastica al supermercato, buttarla via, ripagare il sacco di plastica, trasportarlo al cassonetto, ripagare la tassa sui rifiuti, quando basterebbe che alla radice, la grande distribuzione in questo caso, venisse investita lei del problema e della correlata responsabilità? Non dovrebbe essere chi li produce, i rifiuti, a essere obbligato a produrne meno e a pagare salato per il loro smaltimento? Il capovolgimento della responsabilità funziona perché è più semplice in realtà, perché il consumatore singolo da un lato è più difficile che alzi la voce per un piccolo impegno personale, ma provate a moltiplicarlo per il numero dei consumatori. E dall'altra parte egli stesso si è ormai abituato a quest'idea, solo parzialmente corretta a mio parere, che la colpa di come vanno le cose sia sua e di conseguenza che sia suo il compito di correggerle, di correggersi, mettendo in atto una serie di comportamenti sempre più virtuosi e impegnativi. È un sistema al contrario, inefficiente, intricato e costoso, e che richiede in realtà molto più lavoro di quanto non richiederebbe dire poniamo a tutti i distributori, a tutta la grande distribuzione svizzera, avete 5 anni per eliminare la plastica dagli imballaggi e trovare soluzioni alternative. E ci sono le soluzioni alternative. La questione della responsabilità del consumatore si ritrova peraltro anche in altri ambiti, come quello dell'attenzione agli ingredienti, per esempio. Rimaniamo nel supermercato. Di solito sono scritti in piccolo, in un angolo delle confezioni. Un altro esempio, il sale e lo zucchero aggiunti, anche in alimenti dove non te li aspetteresti. Ad esempio il pane. Io divento matto. Provate a leggere le etichette del pane dei supermercati. Quanti ingredienti contengono spesso? Zucchero, miele sono ovunque. Io trovo spessissimo lo sciroppo di acerola delle Antille olandesi. Ma veramente? Ma perché? Perché devo essere io a fare lo slalom tra gli ingredienti che sappiamo essere degli antinutrienti, come lo zucchero aggiunto, quando basterebbe che quegli ingredienti non ci fossero semplicemente o fossero usati dove serve davvero? Ma poi da quando lo sciroppo di acerola delle Antille è diventato fondamentale per fare il pane ticinese? Allora, mi spingo in là. Io sogno un mondo in cui la responsabilità dei problemi ricada su tutti, ovviamente compresi noi, compresi i consumatori, perché siamo in una situazione da cui nessuno può chiamarsi fuori. Ma non solo sui consumatori. I grandi soggetti, quelli che possono cambiare le cose rapidamente, con un certo peso, dovrebbero essere chiamati alle loro responsabilità e a rispondere delle loro scelte. E sogno un mondo, per inciso, dove non mi metti lo sciroppo delle Antille nel pane ticinese. E dove, già che ci siamo, i limoni sullo scaffale non li facciamo arrivare dal Sudafrica, che sta dall'altra parte del mondo, visto che abbiamo l'Italia qui di fianco. Ok, questa è un'altra storia. Vabbè, di responsabilità e ribaltamenti parliamo nel dibattito di oggi alle 12.35.
I used to sing sad songs with a smile on my face, not really knowing what I was singing. I used to sing too high, too loud, too right, totally missing the meaning. I remember being 20 on a bandstand with my group singing God Bless the Child, wondering
What was Billy thinking? Now I know what she was thinking. 'Cause I'm old enough to know what all the wise songs were saying. I'm old enough to know all the chords masters were playing. And I'm old enough not to be fooled by the lights and the show. But I'm still young enough to know I don't know all that much, don't you know? I used to write bad songs back in the good old days, thinking I was clever and witty. I used to write too much too soon, I'd croon my tales like a fool in the city. And I remember being 30 and having my fool heart broken, listening to Only the Lonely, knowing my cliches had gotten it wrong. So this time the clever is gone, 'cause I'm old enough to know what all the wise songs were saying. Yeah, I'm old enough to know all the chords the masters were playing. And I'm old enough not to be fooled by the lights and the show. But I'm still young enough to know I don't know all that much, don't you know? Too many notes and too little feeling, not knowing myself and guilty of stealing somebody's style away. Instead of claiming my own, I know that much, I guess, and that much more is less, definitely less.
Mark Winkler con Old Enough. Il dossier della settimana, lo sapete, è dedicato alla tortura. Siamo partiti dalla question di Henri Alleg sulla guerra franco-algerina, poi abbiamo parlato di Inquisizione, di Guantanamo. Ieri abbiamo approfondito la questione filosofica e giuridica della tortura intesa come strumento, mentre oggi concludiamo questo percorso con uno sguardo più istituzionale. Daniel Fink, ospite di quest'ultima puntata, insegna all'Università di Lucerna ed è membro associato della Scuola di Scienze Criminali dell'Università di Losanna. Dal 2018 anche membro del Sottocomitato delle Nazioni Unite per la Prevenzione della Tortura. Peraltro l'Ufficio di Statistica del Canton Ticino ha tradotto e pubblicato nel 2021 il suo Privazione della Libertà e Prigione in Ticino e in Svizzera. Sentiamo Daniel Fink nel servizio di Iari Bernasconi.
Daniel Fink, recentemente è stato tradotto in italiano e pubblicato dall'Ufficio di Statistica ticinese il suo Privazione della Libertà e Prigione in Ticino e in Svizzera. uno strumento, diciamo così, importante per approfondire una tematica spesso vittima di pregiudizi e approssimazioni. Accanto al tema della prigione c'è quasi naturalmente quello della prevenzione della tortura. Cominciamo da qui. Cosa significa oggi in Svizzera la parola tortura, che tendiamo a immaginare come una realtà lontanissima da noi? E quali sono forse ancora i pericoli concreti su cui appunto operare questa prevenzione?
La torture est donc une peine infligée de manière intentionnelle.
La tortura è una pena inflitta intenzionalmente da persone che ricoprono una carica statale nell'ambito della sicurezza o della privazione della libertà. Non è dunque solo la questione della tortura a interessarci, ma anche quella di trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Generalmente si dice che tortura e trattamenti crudeli sono aboliti e proibiti, e infatti il lavoro svolto oggi nella formazione del personale delle prigioni, per esempio, o della polizia, è orientato in modo che questi comportamenti siano evitati. In altre parole, la prevenzione cerca di limitare al massimo la possibilità che ci siano trattamenti crudeli o tortura. Secondo i rapporti dei diversi organismi che osservano la Svizzera, sono relativamente poche le accuse di tortura, ma non vuol dire che non ci siano dei trattamenti crudeli nel momento dell'arresto di una persona, per esempio, o nell'espulsione di stranieri apparentemente recalcitranti o in alcune situazioni di sovraffollamento. Secondo questi rapporti ci sono dei problemi che anche in Svizzera abbiamo ancora bisogno di regolare.
Quindi la legislatura svizzera è soddisfacente, ma può ancora fare dei progressi.
Allora, il litige che esiste ancora.
C'è ancora un contenzioso in corso con il Sottocomitato per la prevenzione della tortura, che pensa sia necessaria l'introduzione di un'infrazione legata alla tortura nel codice penale svizzero, sulla base anche della Convenzione contro la tortura che la Svizzera ha ratificato. Questo non è avvenuto. La Svizzera rifiuta per il momento di procedere in questo senso, argomentando che ci sarebbero già abbastanza strumenti per rispondere a trattamenti crudeli o eventuali atti di tortura commessi da persone con cariche statali. Non è l'opinione del Sottocomitato né degli altri organismi dell'ONU, come il Comitato contro la tortura, che nei suoi rapporti sottolinea sempre come sia necessario criminalizzare la tortura in Svizzera.
Considera toujours qu'il y a besoin de criminaliser la torture en Suisse.
Gli spazi, Daniel Fink, nell'ambito della detenzione e quindi della prevenzione della tortura giocano un ruolo estremamente importante. Non è un caso, credo, che lei da anni si interessi all'architettura delle prigioni.
Oui, c'est vrai que l'architecture compte pour beaucoup dans tout.
È vero che l'architettura è importante nella gestione di persone private della libertà e che sognano una cosa sola: poterla ritrovare, la loro libertà. In questo senso, il fatto di costruire delle unità di vita dove le persone hanno una certa autonomia, oppure dove curiosamente il detenuto ha le chiavi della sua cella e può organizzarsi da solo per andare a lavorare, per andare in palestra, per occupare il suo tempo libero, beh, sono elementi importanti anche nei grandi penitenziari come Pöschwies, Boschü per la Svizzera francese o La Stampa in Ticino. C'è una certa politica della sicurezza dinamica, come si dice, con la porta aperta, dove si cerca di vivere maggiormente in gruppo, organizzando le relazioni di persone che si trovano a vivere insieme, portando all'interno le condizioni dell'esterno. È un grande progresso che penso meriti di essere ulteriormente sviluppato. D'altra parte, si sta cercando di applicare questa politica anche in un ambito molto rigido, come quello della detenzione provvisoria. Penso che anche qui si possa parlare di un certo progresso.
E di sicurezza dinamica, e penso che là aussi on peut parler d'un certain progrès.
Uno degli spunti più concreti per il dossier di questa settimana dedicato alla tortura è il libro La tortura di Henri Alleg, appena ripubblicato da Einaudi a 64 anni dalla sua prima edizione francese, con l'introduzione di Jean-Paul Sartre. Ora, Sartre, fra le altre cose, dice, cito: «In quest'affare gli individui non contano. Una specie di odio errante e anonimo, un odio radicale dell'uomo, s'accanisce a un tempo sui carnefici e sulle vittime per degradarli insieme, gli uni mediante gli altri. Quest'odio è la tortura eretta a sistema, creatrice dei suoi stessi strumenti». Fine della citazione. Lei, Daniel Fink, fra le diverse cariche che ricopre, l'abbiamo detto, è membro del Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura. Le chiedo quali siano gli obiettivi di questo sottocomitato e qual è il suo spazio di manovra.
Alors, il faut regarder le sous-comité pour la prévention de la torture.
Allora, bisogna inserire il sottocomitato nel quadro degli organismi incaricati di vegliare all'applicazione dei diritti umani. Sono una decina e producono delle valutazioni sui rapporti presentati dai diversi stati. Gli stati sono in effetti tenuti a presentare ogni 4 anni un rapporto che valuta le misure in vigore per il rispetto dei diritti delle persone, per esempio con handicap o in detenzione, i migranti, eccetera. Ora, nel caso della tortura, ispirandosi al modello del Comitato Internazionale della Croce Rossa, è stata da subito prevista la creazione di un gruppo di monitoraggio delle situazioni di detenzione nei paesi stessi, sottintendendo che la visita non annunciata di specialisti e specialisti avrebbe avuto un ulteriore maggiore effetto preventivo. Entrato in vigore nel 2002 con il protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura, questo comitato è diventato attivo nel 2006 col nome appunto di Sottocomitato per la prevenzione della tortura. Conta 25 membri e ha l'obiettivo di organizzare delle visite nei 92 paesi che finora hanno ratificato la Convenzione. Visitare un paese significa osservare la situazione, fare delle raccomandazioni e seguire come i paesi applicano queste raccomandazioni.
En faisant des recommandations et en suivant comment l'État a mis en œuvre ces recommandations.
Sartre, però, nella citazione che ho letto prima parla di tortura eretta a sistema. Quali sono, in questi casi estremi, che purtroppo esistono in molti luoghi del mondo, gli strumenti della prevenzione? Che è un po' come chiederle come può la prevenzione essere sufficiente dove esistono derive radicate e sistemiche.
Allora, le fait qu'un pays ratifie la convention ou le protocole additionnel.
Il fatto che un paese ratifichi la convenzione o il protocollo opzionale significa che c'è già un accordo sufficiente all'interno dello Stato per accettare le nostre visite, accettare il fatto di ricevere una valutazione. Questo è molto positivo. Possiamo poi dire che strumenti come la criminalizzazione della tortura, la formazione delle persone con cariche statali che possono usare la forza, come la polizia, o ancora l'applicazione dei diritti delle persone arrestate o in detenzione, la presenza, lo dicevamo prima, di un'architettura penitenziaria che limiti la costrizione delle persone in spazi angusti, tutto questo migliora la situazione. Possiamo sperare che queste discussioni e gli sforzi operati nella prevenzione della tortura abbiano anche un effetto sui regimi che ancora oggi utilizzano trattamenti crudeli o la tortura, mancando di rispetto alla dignità delle persone arrestate o detenute. Quando necessaria, la privazione della libertà deve essere applicata secondo le regole, secondo il rispetto della dignità delle persone.
Ça doit se faire selon les règles, selon le rispetto delle dignità delle persone.
L'ultima puntata del dossier dedicato alla tortura con la voce di Daniel Fink che sentivamo doppiata dal nostro Mattia Pelli. Vi ricordo peraltro che domani mattina in diretta il Moby Dick sarà come sempre una ripresa e un ulteriore approfondimento del tema da un punto di vista che non abbiamo approfondito nel corso della settimana. Quindi ci saranno al microfono di Alessandro Bertellotti, qui dalle 10:30, Mauro Palma, ex presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e presidente del Garante Nazionale Italiano dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, e il professor Adriano Prosperi, storico, saggista e professore di storia moderna all'Università di Pisa. L'approccio sarà non solo storico, come dicevo, amplieremo con Alessandro Bertellotti, si amplierà ulteriormente la riflessione intorno alla tortura.